Allora, sono appunto, come dicevamo, 120 le persone che ancora aspettano una soluzione di poter tornare a lavorare, attualmente sotto ammortizzatori sociali, però il tempo sta per scadere. Finalmente arriva questo incontro con il Ministero e voi vi presenterete con quale idea da proporre? Ricostruire la filiera dell'acciaio in Toscana? Come si va al Ministero venerdì?
Ma questa è una domanda alla quale non so rispondere per la semplice ragione: non sappiamo che cosa ci dirà il Ministero, o meglio, sappiamo alcune cose che sono delle certezze. Intanto che il 4 di maggio scadranno, sì è vero, la cassa integrazione per Covid, ma scadrà quella cassa integrazione che è comunque legata a un accordo sindacale che prevede la possibilità per l'azienda di licenziare alla data del 4 di maggio, cosa che noi come CGL non abbiamo sottoscritto, come FIOM è stata sottoscritta da altre organizzazioni sindacali e dalla regione. Quindi questa è una delle condizioni sulla quale, cioè, il 4 di maggio potrebbe avvenire che 120 lavoratori sono licenziati, non perché è successo qualcosa di particolarmente strano, perché c'è un accordo che consente all'impresa di poterli licenziare. Questo è il primo elemento di chiarezza che penso sia dovuto anche a voi e ai vostri ascoltatori. Accordo che noi non abbiamo sottoscritto, tenendo conto che questa è un'azienda che sta utilizzando uno strumento che è proprio alternativa ai licenziamenti, che è la cassa per Covid-19, strumento inserito lo scorso anno dal passato governo e rifinanziato e ridefinito dal governo Draghi, che è uno strumento di ammortizzatore sociale che è alternativa ai licenziamenti. Quindi l'azienda utilizza uno strumento pagato dall'intera collettività, alternativa ai licenziamenti, però avendo già un tasso la possibilità di licenziare. Quindi intanto bisogna che il Ministero mi faccia notare all'azienda che sta beneficiando di uno strumento che è pagato da tutti, non è che può licenziare. Ragion per cui c'è un ulteriore aggravante, che nel nostro paese esiste un blocco dei licenziamenti fino al 30 di giugno fatto dal governo Conte e riconfermato dal governo Draghi, che vieta alle imprese di licenziare. E questa è un'azienda che invece in pieno blocco licenziamenti licenzierà anticipatamente il 30 di giugno. Quindi è il secondo problema che il Ministero li dovrebbe far vedere. Il terzo, che secondo me la dice lunga, è che noi ci troviamo convocati al Ministero dello Sviluppo Economico a 4 giorni dalla fine definitiva della partenza, quando in 36 mesi, quasi 36 mesi, 35 da quando è iniziata la vertenza, mai e poi mai si è presentato un soggetto, uno, per reindustrializzare quell'azienda e salvare allora 318 posti di lavoro, oggi 120 sono quelli rimasti. Vorrei ricordare che 60 di questi lavoratori sono andati a lavorare presso la Laica a contratto a tempo indeterminato, un'altra costante azienda del territorio fiorentino del Chianti, fiorentino, a seguito di un accordo sindacale che noi abbiamo sottoscritto. Quindi cioè, nell'azienda né il Ministero hanno trovato soluzioni da questo punto di vista. In più l'unico piano presentato, vero, che avrebbe riassunto tutti i lavoratori, era quello presentato dalla cooperativa, che non è mai dei lavoratori, di alcuni lavoratori, che non è mai stato preso in considerazione né dall'azienda né tantomeno dalla massima istituzione nazionale che è il Ministero competente. E questa la dice lunga sul perché non c'è mai stata una volontà di trovare una soluzione. Si avvicinano nomi di aziende che potrebbero essere interessate a rilevare quello stabilimento, purché ci siano finanziamenti di natura pubblica attraverso Invitalia. Mi chiedo come mai gli stessi finanziamenti il Ministero non li ha dati a quei lavoratori che potevano rilevare l'azienda. Oggi la cooperativa non c'è più, è stata sciolta. Quella operativa aveva presentato un piano di reindustrializzazione che riguardava l'interesse dello stabilimento e l'interesse dei lavoratori, e non è stato preso in considerazione, ed era stato presentato non da 4 amici al bar, ma dalla più importante associazione di rappresentanza del settore operativistico d'Italia e della Toscana, che è Lega Hop Toscana. Quindi capite che noi ci si trova di fronte oggi oggettivamente alla situazione che c'è un grande punto interrogativo. Tutti, come diceva Gramsci, io per primo sono uno che ha l'ottimismo e la volontà addosso, però il pessimismo e l'intelligenza mi obbliga a pensare che ci possa essere anche una situazione che non trova una soluzione il 30, e quindi il 4 di maggio, 3 giorni dopo il 1 maggio, ci saranno licenziamenti di quei lavoratori, le responsabilità saranno chiare, sono da attribuire all'azienda e poi a tutta la politica di governo locale e nazionale.
Ecco, quindi secondo voi l'incontro del 30 servirà a dire non c'è più tempo, non abbiamo trovato una soluzione e questi lavoratori purtroppo andranno a casa a mani vuote. Questo diciamo è un po' lo scenario peggiore,
è un rischio reale quello che può succedere.
Quale potrebbe essere lo scenario migliore però?
Lo scenario migliore è che ci sia l'azienda ritira la procedura di licenziamento con accordo, ricordo che è stato sottoscritto, però quindi c'è un accordo valido a tutti gli effetti, perché solo noi come FIOM non l'abbiamo firmato, ma le altre organizzazioni sindacali lo hanno firmato come la Regione Toscana. Quindi dubito che l'azienda, se poi il ministro e il ministero riesce la sua autorevolezza e non gli manca di sicuro di convincere l'azienda a non procedere ai licenziamenti e dare ulteriore cassa integrazione per Covid-19 per consentire un piano di industrializzazione, sarà la soluzione migliore. O la soluzione ancora più migliore potrebbe essere quella, ancora migliore potrebbe essere quella di avere davvero un reindustrializzatore. A quel punto si presenta uno di questi soggetti che ci hanno più volte detto, ma che non abbiamo mai visto, voglio essere chiaro, cioè solo i nomi abbiamo visto, e si presenta al tavolo e dice: c'è Tizio, rileva l'azienda, a quel punto prende tutti i 120 lavoratori e a quel punto abbiamo diritto, questi lavoratori hanno diritto a tutti gli ammortizzatori sociali per consentire la riorganizzazione della nuova azienda che nascerà. Queste sono le condizioni migliori. Io però, essendo un sindacalista, devo essere razionale e negoziare nella condizione data. Ad oggi, quindi senza sapere cosa ci dirà il ministero, la condizione è quella e non c'è niente all'orizzonte. Se poi il 30, mezzogiorno e mezzo, il ministero tirerà fuori dal cilindro del cappello questa cosa e avrà convinto l'azienda, perché la prima l'ha convincere l'azienda, che è forte di un accordo sindacale che qualcuno gli ha sottoscritto.
Ecco, avete in mente subito dopo questo incontro al ministero, insomma, ci sono delle mobilitazioni in programma?
Non sono in grado di dirlo per la semplice ragione che bisognerà vedere anche i lavoratori come reagiscono su una cosa del genere. C'è un'imprevedibilità che nasce dal fatto che queste sono persone, sono anche stanche, sono 35 mesi che portano avanti una vertenza complessa, e c'è una situazione che lì grida vendetta, è quella del fatto che se non riparte quello stabilimento, lì rimane uno stabilimento vuoto di migliaia di metri quadri. È una fabbrica chiusa nel cuore di una città che ha più di 20.000 abitanti, come il comune di Figline Incisa, rischia di essere una bomba ecologica a tutti gli effetti. Quindi cioè, non solo la multinazionale se ne va perché chiude spostando le produzioni in un paese dove il costo del lavoro è un sesto più basso per produrre lo stesso prodotto, ma lascia anche sul territorio, senza rimettere a posto, una condizione di rischio ecologico. Vorrei ricordare che quello stabilimento è fermo da gennaio del 2019, quindi io quello che c'è sotto non c'è sotto, quello che sarà l'inquinamento e tutto, ci sarà chi dovrà verificarlo, queste cose, sarà il comune, sarà l'ARPAT, saranno gli organismi competenti, ma tenerla ferma quell'azienda inquina sicuramente di più che tenere un'azienda aperta. Quindi ci vuole un obbligo, una spinta finale affinché quello stabilimento riparta, perché non c'è un interesse solo per le 120 persone che vi lavoravano e che potrebbero tornarci a lavorare, ma c'è un interesse per l'intera collettività, per il nostro territorio. Insomma, una regione, la nostra, mi pare già abbondantemente colpita dagli ultimi eventi, dai fenomeni di inquinamento dei territori. Quindi non ne vorremmo un altro, questa volta per responsabilità di una multinazionale, e decidere di andarsene.
Ecco, leggiamo in questa nota di Fabiani, il consigliere della Regione Toscana che è delegato a quest'ambito, lavoro e crisi aziendale, che in realtà appunto l'idea di proporre una soluzione per ricostruire la filiera toscana dell'acciaio, secondo la Regione, è concreta e verrà portata su questo tavolo al Ministero. Voi ci stava raccontando prima che appunto c'è in realtà poca concretezza, perché non vi risultano aziende interessate, mentre appunto Fabiani dice che alcune aziende sembrerebbero interessate. Qual è, dove sta la verità e quanto è concreta questa appunto filiera dell'acciaio, ricordiamo, in ponte con la GSW di Piombino? Questa era l'idea di creare questo lavoro in sinergia.
Ma sta nelle dichiarazioni del ministro Sorgetti, cioè che il ministro non presente, cioè nel piano industriale che ha presentato Jindal al Ministero dello Sviluppo Economico, il piano industriale che prevede la ripartenza dello stabilimento di Piombino, che dovrebbe a sua volta fornire la vergella e dovrebbe a sua volta essere lavorata da colui che reindustrializzerà Bekente, è un piano industriale stato bocciato dal Ministero, tanto che i miei colleghi di Film From Wilm di Piombino sono in presidio permanente davanti alla cella della fabbrica. Quindi, cioè, evitiamo di dire che c'è un piano dell'acciaio in Toscana quando non c'è nei fatti, perché è stato sconfessato direttamente dal Ministero competente, che in questo caso è proprio il Ministro Giorgetti, che ha bocciato il piano presentato a Cinta. Quindi ad oggi questa cosa non c'è. Se poi la regione toscana ha nascosto nella manica un asso da calare il giorno 30, noi siamo ben contenti e vogliamo giocare la partita, ma siccome però io non posso fare una partita di gioco d'azzardo sul futuro di 120 persone, ripeto, sono razionale e devo stare nei termini della razionalità che il mio ruolo mi obbliga a fare, quindi guardare quello che c'è intorno e la condizione data. Ad oggi, come vi ho detto prima, c'è quello che riguarda la situazione complessiva di un accordo che comunque consente all'azienda di licenziare, e un piano industriale che non è mai stato presentato, e quello che è stato presentato da Jindal è stato bocciato direttamente al Ministero. Quindi qualcuno deve un po' fare pace con se stesso e sapere che cosa fare alla mano destra, alla mano sinistra e viceversa, perché direttamente da questo non riesco a concepire e a capire quello che potrebbe e cosa si sta parlando.
Grazie mille a Daniele Calosi per essere stato con noi, aver fatto il punto sulla vicenda Bekaert. Poi ci aggiorneremo venerdì dopo l'incontro. Grazie ancora e
grazie,
buona fortuna e buon lavoro.
Grazie di cuore.